Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Riccioli fitti, naso sporgente, lieve prognatismo, piccola statura, arriva poco più su del leggio del direttore d'orchestra. Così a Vienna una caricatura ridicolizza i difetti fisici di Gustav Mahler. Piccolo, nervoso, agitato, senza pace e una testa meravigliosa, scriverà di lui, rincarando la dose, la moglie Alma. Famiglia di piccoli commercianti ebrei della Moravia, Gustav viene al mondo nel 1860. Contrasti familiari, morte di tre fratelli, condizione precaria degli ebrei nell'impero asburgico, segni che rimarranno indelebili sul suo animo. A 15 anni viene inviato a Vienna, dove segue i corsi universitari di filosofia e di estetica musicale. Non ancora ventenne, già inizia la carriera di direttore d'orchestra. Come tale, Mahler sarà famoso a lungo, e non in quanto compositore come invece desidererebbe. In quel campo numerosi saranno gli insuccessi iniziali. In quanto direttore d'orchestra manterrà per tutta la vita un atteggiamento particolarmente critico ed esigente.
Quando sono salito sul podio, l'orchestra mi ha accolto con uno squillo di trombe e timpani. Puoi immaginarti la faccia che ho fatto, come il gatto quando tuona. Dopo di ciò, ho suonato la mia prima con l'orchestra, che si è comportata in modo eccellente ed era evidentemente ben preparata. Certo, un paio di volte mi sono corsi dei brividi giù per la schiena. Santo cielo! Dove ha le orecchie e il cuore questa gente se non capisce nemmeno questo?
Oltre che come esigente direttore e attento interprete dei tempi, Mahler passa alla storia come riformatore del teatro lirico. Nominato direttore artistico dell'Opera di Vienna a soli 37 anni, porterà in scena nella capitale austriaca opere e autori che non erano mai stati in repertorio. Wagner e lo stesso Mozart, nonché Tchaikovsky, Smetana, Strauss, Bizet, Puccini, Giordano, Charpentier, Leoncavallo. Severo nella revisione delle partiture, seleziona personalmente i cantanti e aumenta le prove d'orchestra. Continua a mostrarsi particolarmente pignolo, anche se i professori lo amano.
Prendo ogni giorno un bagno di un'ora. È uno dei più grandi piaceri che ci siano. Il rovescio della medaglia è purtroppo l'orchestra, da far scappare. Sarà una musica infernale. Andrei volentieri in giro sporco senza prendere il bagno se i musicisti suonassero un po' più pulito.
Anche grazie alla futura moglie, la bellissima Alma Schindler, di 20 anni più giovane e legata ai circoli dell'avanguardia artistica viennese, Mahler entra presto in contatto con tutti i maggiori intellettuali dell'epoca. Il pittore Klimt, Max Burckhardt, direttore del Burgtheater, e Alfred Roller, scenografo e regista. Il teatro lirico e di prosa, anche grazie a Mahler, si sta dunque modificando. Via dalle scene tutto il superfluo, ridotti all'essenziale gli elementi decorativi, grande risalto per le luci. Criteri rivoluzionari, di cui Mahler si fa portatore, uno slancio innovativo del quale soprattutto in campo musicale egli non può fare a meno.
esercita sempre più le forze interiori. Appropriati quanta più bellezza e energia ti è possibile. A nessuno è dato di fare di più, anzi solo agli eletti è concesso di farlo. Espanditi, esercitati nel bello e nel buono. Sviluppati senza interruzione. Ecco la vera produzione. E credimi, quanto ti predico è sempre vero. Quel che ci lasciamo dietro, qualunque cosa sia, è solo epidermide, guscio. I maestri cantori, la nona, il Faust, sono solo delle spoglie deposte. Niente di più di quel che è in fondo il nostro corpo. Non dico certo che la creazione sia superflua. È necessaria all'uomo per il suo sviluppo e per la sua gioia, la quale è anche un sintomo di salute e di energia produttiva. Ma perché deve essere proprio musica?
I due avvenimenti fondamentali nella biografia di Mahler sono sicuramente la sua conversione al cristianesimo e più ancora le sue nozze con Alma Schindler. È grazie a questo matrimonio che tra l'altro possiamo oggi fortunatamente disporre di un notevole patrimonio di scritti. Mahler infatti subissò letteralmente la giovane consorte di decine e decine di amorosissime lettere. Un grande amore nel quale pare che Mahler abbia pagato lo scotto di una perenne subalternità affettiva. I Mahler avranno due figlie, di cui una morta in tenerissima età. A questa tragedia Gustav reagisce grazie al saldo legame con Alma, ma anche grazie al suo stabile equilibrio interiore.
Quando siamo soli per un certo tempo, arriviamo a una unità con noi stessi e con la natura, la quale, del resto, è una compagnia più confortevole di quella dei soliti uomini. Allora diventiamo positivi, invece di restare impantanati nella negazione come al solito, e infine produttivi. La strada battuta comunemente ci estranea a noi stessi. La solitudine ci fa prendere coscienza di noi. Da noi a Dio c'è un sol passo. A questo punto la nostra solita vita, che rimane sempre irretita nella negazione e nella critica, ci appare in tutta la sua meschinità. Ora ti renderai conto, perché tento di trasportare e conservare anche nell'arruffata vita quotidiana lo stato d'animo positivo, produttivo, e perciò vedo tante cose solo dall'alto. Non lasciarti sgomentare se la negazione prende nuovamente possesso di te e ti priva per un certo tempo della visione prospettica. Non credere allora, per carità, che il positivo non esista o che non sia l'essenziale. Pensa sempre soltanto: il sole si è nascosto dietro le nuvole e per il momento fa buio, freddo e l'atmosfera è ostile, ma il sole tornerà a uscire.
In effetti, sulla sua attività di compositore, il sole tarderà molto ad uscire. Le sue idee innovatrici verranno capite a fatica. Del resto, è iniziato da pochi anni il XX secolo. Mahler avverte che qualcosa sta inevitabilmente cambiando anche nel linguaggio musicale.
In questo momento Non posso dire di venir trattato con grande amorevolezza in questo mondo. Sono come una selvaggina contro cui sono stati sguinzagliati i cani. Ma, Dio sia lodato, non faccio parte di coloro che muoiono per via. E queste botte che mi giungono da tutte le parti hanno solo l'effetto di un massaggio. Spazzolo il mio vestito quando lo si è schizzato di fango. Bisogna resistere a dispetto di tutte le violenze. Se un mio lavoro dovesse finalmente venir capito, dopo che da un decennio e mezzo sto lottando contro la superficialità e l'incomprensione e ho assaporato tutte le avversità, anzi tutta la miseria che accompagnano l'attività del pioniere, e soprattutto a Vienna, dove la gente si è formata dopo tutto una conoscenza istintiva della mia personalità, ciò non ti dovrebbe contrariare o renderti diffidente verso la mia musica, come non devono farlo l'incomprensione e la malevolenza. Quel che importa è di non assumere come punto di riferimento l'opinione del prossimo e di percorrere senza titubanza la propria strada, nella vita e nel lavoro, e di non lasciarsi deprimere dagli insuccessi, né guidare dall'applauso. Mi sembra infatti che quanto ho seminato incominci ora a dare qualche frutto.
Sì, i frutti ci saranno, ma tardi. Egli darà suono ed espressione a quella crisi della coscienza soggettiva tipica dell'ultimo secolo del secondo millennio. Egli esprimerà con la sua musica quella drammatica frattura fra artista, portatore di idee nuove, e linguaggio musicale ormai cristallizzato, incapace di comunicare e tradurre tutti i rivolgimenti umani e sociali.
A quello stadio a cui si trovano gli uomini più elevati, la produzione è accompagnata da una presa di coscienza di se stessi e con ciò, da un lato, viene posta su un piano più alto, dall'altro chiama in causa la nostra natura morale. Questa, appunto, è la fonte di tutte le inquietudini di tali persone. A prescindere dai brevi momenti nella vita del genio, in cui le esigenze della produzione vengono soddisfatte, sono i lunghi tratti di esistenza che restano improduttivi, che impongono tante prove alla coscienza e la riempiono di aspirazioni irrealizzabili. Ed è proprio l'aspirazione continua e tormentosa che conferisce la sua impronta alla vita di questi pochi. Ora tu intuisci, o sai già, che cosa io pensi delle opere degli uomini. Esse sono quanto c'è di veramente transitorio e mortale. Ma ciò che l'uomo fa di se stesso, quel che egli diventa attraverso il travaglio della sua esistenza, è ciò che permane.
Mahler permangono soprattutto Lieder e sinfonie, generi in passato rigorosamente differenziati, che assumono ora contorni più sfumati, un altro aspetto del suo spirito profondamente innovatore, aperto alle trasfusioni e ai contagi culturali tipici del Novecento. L'orchestra ora esegue i Lieder, prima riservati a pochi strumenti, e nelle sinfonie vengono inclusi testi cantati. Mahler prevede già critiche e fraintendimenti, sa che i tempi non sono maturi per il pubblico e neanche per gli esperti, ma sa anche che inevitabilmente gli schemi esistono proprio per essere superati. Mentre si esegue per la prima volta la sua quinta sinfonia, Picasso sta per dipingere Le Demoiselles d'Avignon, Freud ha già reso nota al mondo la psicoanalisi, Einstein sta ultimando i suoi primi lavori sulla teoria della relatività ristretta. Rivolgimenti epocali.
Dunque, oggi la prima prova. È andata passabilmente. Lo scherzo è un tempo maledetto. La sua storia sarà un lungo seguito di dolori. Per 50 anni i direttori lo prenderanno a un movimento troppo veloce e ne faranno una cosa senza senso. Il pubblico, oddio, che faccia può fare, posto di fronte a questo caos che continua eternamente a partorire un mondo che dura un istante per tornare subito a dissolversi, posto di fronte a queste sonorità d'aeree primordiali, di fronte a questo mare che sibila, che muggia, che ruggisce, di fronte alle stelle che danzano, di fronte a queste onde che si placano mandando lampi iridescenti. Che cosa può fare un gregge di pecore di fronte a queste sfere celesti che cantano a gara se non belare? Oh felicità essere un sarto, oh fossi stato commesso e fossi stato scritturato all'opera come baritono. Oh, potessi dare la prima assoluta della mia sinfonia 50 anni dopo la mia morte.
Non fu così, e il successo comunque arrivò anche per il male al compositore. Pervade la sua musica l'ideale filosofico e assai attuale del suono di natura. Un ritorno alla purezza delle origini e all'innocenza dell'espressione musicale fine a se stessa. Di fronte al disfacimento della società asburgica, ma anche alle inquietudini del nuovo secolo, la rivalutazione della semplicità dei canti, delle danze e dei suoni contadini assume un significato collettivo e sociale, ma anche molto più ampio, quasi esistenziale e metafisico. È l'allusione, ancora una volta, a quel vuoto e a quel disorientamento che la modernità sta per inaugurare nel cuore di tutti gli uomini. Commenterà profeticamente Arnold Schoenberg all'indomani della morte di Mahler, avvenuta nel 1911. A Mahler fu concesso di rivelarci quanto ci ha detto e solo quello del nostro futuro. Quando volle dirci di più, fu portato via, perché non deve ancora esserci pace e silenzio, ma lotta e frastuono.
Tutto è solo simbolo di un qualche cosa, la cui raffigurazione non può essere che un'insufficiente espressione di quanto sarebbe necessario esprimere. Si può descrivere tutto ciò che è transitorio, ma ciò che sentiamo, intuiamo e non raggiungeremo mai, ma che qui può compiersi, cioè l'imperituro che si cela in tutto quanto appare, è indescrivibile. E ciò che ci attira in alto, a sé, con forza mistica, ciò che ogni creatura, forse anche le pietre, sente con assoluta certezza come centro del suo essere. Hai perfettamente ragione di definirlo la forza dell'amore. Ne esistono infiniti concetti, immagini, nomi. Spero di essermi espresso chiaramente. In questioni del genere, infinitamente delicate e irrazionali. C'è sempre il pericolo di cadere in un garbuglio di parole. Per questo tutti i commenti sono tanto antipatici.
Ci avviamo, cari amici, alla conclusione di questo programma. Per sottolineare ancora una volta questa tensione di Gustav Mahler verso l'ineffabile, la sua ansia di spiritualità, ascoltiamo dalla Sinfonia numero 8 l'inno Veni Creator Spiritus. Esegue l'Orchestra Sinfonica e Coro della Radio di Francoforte, diretti da Eliau Inbal. E con questo concludiamo qui la nostra puntata di Minime. La voce di Gustav Mahler era di Edilio Tarantino. Le nostre fonti letterarie, Alma e Gustav Mahler, ricordi e lettere, tradotti da Laura Dalla Piccola con una introduzione di Luigi Rognoni per Il Saggiatore, Milano 1984. Tra le musiche di Mahler ascoltate, il secondo movimento e il quarto movimento dalla Sinfonia numero 1, il quarto e il quinto movimento dalla Sinfonia numero 5, Das Einsame im Herbst, dal Canto della Terra, primo movimento dalla Sinfonia numero 3, Klavier Quartett, terzo movimento dalla Sinfonia numero 5, Adagio dalla Sinfonia numero 10. Ringrazio per la realizzazione tecnica Adriano Vitali, per l'allestimento e la regia Gian Berardino Carlucci. Da noi tutti, da Laura De Luca, appuntamento con Minime fra 7 giorni. Antologia Cristiana torna in onda, come sempre, domani.